Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi:
Riccardo Tesi e Nelson Machado, ospiti all'Erix 2007. Torniamo a parlare dei protagonisti di Lyrics, la rassegna musicale che anima l'estate bolognese organizzata dai martedì del Centro San Domenico, con la direzione artistica di Franz Campi. Nella terza serata dal titolo Pentagrammi incrociati di martedì 3 luglio 2007 abbiamo incontrato per voi Riccardo Tesi. Riccardo Tesi è nato a Pistoia nel 1956, è musicista, compositore, strumentista, ricercatore, insegnante, autore di libri. Queste le anime della sua complessa e sfaccettata personalità artistica. Riccardo Tesi è un autentico pioniere della musica etnica in Italia. Tesi vive di una preziosa continuità fatta di passione e di curiosità, che lo ha accompagnato fino al confronto tra la musica italiana e quelle basche, inglesi, francesi, malgasce, con il jazz, il liscio e la canzone d'autore. Il suo strumento, l'organetto diatonico, antenato della fisarmonica, al quale per primo in Italia ha consacrato un intero disco intitolato Il ballo della lepre nel 1981, è in perfetta simbiosi con la sua poetica della memoria. Riccardo Tesi riesce a far parlare l'organetto con una lingua arcaica e insieme nuova, dilatando il vocabolario e la tecnica di uno strumento rimasto a lungo patrimonio esclusivo della tradizione. Una scelta che lo iscrive, per lirismo e virtuosismo, al circolo di coloro che in tutto il mondo hanno ridato dignità alla fisarmonica, in virtù del quale nel 2002 ha ricevuto a Castelfidardo il premio La Voce d'Oro. Le esperienze musicali con diversi artisti, tra i quali Patrick Vaillant, Jean-Marie Carlotti, hanno allargato i confini geografici e le frontiere musicali di Riccardo Tesi, insieme ad altre collaborazioni di grande prestigio come quella col malgascio Justin Bali, con la portoghese Amelia Muge, il flautista lusitano Rao Chiao, fino ad artisti della grande canzone d'autore italiana come Fabrizio De André, Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Sisco. Dal 1992 è leader e fondatore de Banda Italiana, che attualmente è considerata una delle formazioni più importanti del panorama world internazionale. Ha vinto moltissimi premi, tra i quali il premio Musica Europa e il premio alla carriera Una vita per la musica. Tesi è stato il primo artista italiano a ricevere questo premio. Ha vinto anche il premio Gasviseur, Cité de la Musique, Parigi, come migliore organettista world. Vuole raccontare ai nostri ascoltatori chi è Riccardo Tesi?
È una lunga storia, ma diciamo per sommi capi. Sono un musicista che suona uno strumento particolare che si chiama organetto diatonico ed è, tanto per capirci, una specie di fisarmonica, anzi è l'antenato della fisarmonica, però è più piccolo e ha un suono in chiudere, un suono in aprire per ogni bottone. Ed è uno strumento che è rimasto nella tradizione popolare, quindi lo strumento principe per suonare i balli tradizionali come la tarantella del Sud Italia o il ballo sardo in Sardegna. Alla fine degli anni 70 una generazione di musicisti, a quale appartengo anch'io, di estrazione urbana quindi, ci siamo interessati a questo strumento e in tanti abbiamo ricominciato a suonarlo, quindi, però cambiando nel linguaggio, cioè, studiando le prime cose della tradizione, i balli tradizionali, però poi portandolo un po' in altri contesti. Il mio viaggio personale mi ha portato a lavorare con cantautori, tra cui Ivano Fossati, Fabrizio De André, Gian Maria Testa, oppure jazzisti come Gianluigi Trovesi, Gabriele Mirabassi, o artisti dell'area rock come Piero Pelù o Ginevra Di Marco. Insomma, sono un musicista curioso, quindi ho collaborato con artisti di vari paesi e di varia stazione stilistica.
Come e quando è nata la sua passione per la musica?
Ma è molto tardi. Io in realtà ero studente all'università di psicologia a Padova e non avrei mai pensato di fare musicista. Cioè, avevo una grande passione che era iniziata intorno ai 13 anni, ma da ascoltatore. Poi ho suonato la chitarra come si suona la chitarra a 15-16 anni, così le canzoni, da Guccini appunto a De André, con cui dopo ho avuto la fortuna di collaborare, E poi invece a 22 anni è arrivato l'organetto e lì è coinciso con l'inizio della mia professione. È una professione che è arrivata improvvisamente perché ho incontrato Caterina Bueno, che è una delle persone più importanti della storia della musica etnica in Italia, perché ha partecipato a importanti spettacoli, come i primi importanti spettacoli sulla musica popolare come Bella Ciao, Ci ragiono e canto. Quindi io sono diventato da un giorno all'altro un professionista e questa cosa è coinciso con la scoperta di questo strumento, l'organetto diatonico, che nessuno suonava in Italia a quell'epoca. Io ho mollato tutto quello che stavo facendo e non ho fatto altro che suonare l'organetto diatonico, così ormai da 30 anni a questa parte.
Quali sono stati gli artisti che hanno influenzato maggiormente il suo percorso artistico?
Guardi, sono moltissimi, perché direi il primo che mi viene in mente è Ian Anderson del Teatro Tal, perché è quello che mi ha trasmesso la voglia di suonare. Infatti nell'ultimo disco solo che ho registrato gli ho dedicato un brano, perché è un grande artista e fa una musica tutt'oggi che mi parla direttamente al cuore, quindi è sicuramente una mia grande influenza. Poi potrei dire sicuramente le persone con cui ho collaborato, appunto da Ivano Fossati, molto, perché poi ho lavorato molto con il suo team. Chiaramente tanti musicisti tradizionali, suonatori tradizionali d'organetto sono stati la mia prima fonte di ispirazione. E poi Paul Simon, cioè, tutti artisti che hanno ascolto molta musica e quindi ognuno in qualche modo mi influenza. Poi ci sono stati personaggi importanti del mio percorso musicale, delle collaborazioni, per esempio come con Patrick Vaillant, che è un mandolinista di Nizza con cui collaboro da 20 anni, che è una grandissima mente musicale. È difficile riassumere in una trasmissione tutte le influenze.
Musica, ricerca storica musicale, teatro, direzione artistica, insegnamento, filmografia, readings, composizione, fanno di lei un artista davvero completo. Qual è il ruolo tra questi che sente più suo?
Ma diciamo che cerco di variare la mia attività per non annoiarmi, nel senso che trovo che fare sempre la stessa cosa sia un po' noioso e ho scelto di fare musicista per divertirmi, quindi che ogni volta è una scommessa nuova e diversa, quindi mi permette di imparare cose nuove. Non amo molto rifare tante volte lo stesso percorso, quindi quando vengo coinvolto per esempio ultimamente ho fatto una sonora del film Liscio con Laura Morante, è stata un'esperienza completamente nuova e molto interessante. Come mi piace anche una delle attività che preferisco è quella della composizione, però anche quella dell'esecuzione. Ultimamente è appena uscito un nuovo disco, che è un disco di solo organetto, quindi veramente il ruolo dell'interprete viene completamente davanti ed è stata una bella faticata, però sono contento di averlo fatto.
Com'è nata la sua passione per questo strumento, legato quasi esclusivamente alla musica popolare?
Ma innanzitutto avevo all'epoca un forte interesse per la musica popolare, che rimane uno dei miei interessi ma non l'unico, e poi è stato un colpo di fulmine. Io ho visto suonare un gruppo che amavo moltissimo, Canzone del Lazio, che era Francesco Giannazzese, che suonava questo strumento in 2 o 3 pezzi in uno spettacolo. Sono rimasto folgorato, non so dire perché fino a quel momento ho sempre odiato la fisarmonica. E per caso un mio amico ce l'aveva, un organetto, veramente per caso me l'ha prestato e mi sono suonato, e ha cambiato la mia vita.
Per questa sua scelta di far rivivere e far parlare una lingua nuova all'organetto diatonico, lei ha ricevuto il premio La Voce d'Oro. È stato importante per lei?
Sì, è stato molto importante, perché La Voce d'Oro viene data a Castel Fidardo, che è un festival fondamentalmente di fisarmonica. Quindi far accettare l'organetto, che è l'antenato della fisarmonica, è considerato un po' il parente povero dello strumento, far accettare questo come strumento al pari della fisarmonica è stato un riconoscimento importante per me, ma anche per tutto il mondo dell'organetto. E quindi sono molto contento, mi fa molto onore. Sono molto onorato di aver ricevuto questo premio, anche perché è stato dato a personaggi molto importanti. Immaginate, da Richard Galliano a Piazzolla, insomma grandissimi artisti, mi sento molto onorato.
Lei ha collaborato con diversi artisti stranieri, come giudica il panorama internazionale della musica etnica? Quali sono le esperienze più interessanti oggi in circolazione?
Il panorama è interessante, devo dire che anche noi italiani ci difendiamo innanzitutto, perché spesso viviamo un po' da complesso di inferiorità. Almeno quando io ho iniziato c'erano sempre questi artisti stranieri, invece con il mio gruppo Vanno Italiano suoniamo, quest'anno abbiamo fatto siamo appena rientrati dalla tournée in Giappone, prima siamo stati in Australia, insomma abbiamo suonato più o meno veramente ovunque, tutti i grossi festival. Devo dire che gli artisti italiani sono di buon livello. E poi ci sono situazioni molto interessanti. In Francia c'è un forte aiuto dello Stato alla musica, sì? Ci sono situazioni sperimentali di commissione tra linguaggi interessanti. E poi sono belle tutte queste musiche nuove che nascono nelle metropoli, quindi dalla commissione tra tante culture che si fondono in una metropoli. Insomma, un paese interessante per esempio è la Finlandia, un paese che conosciamo poco, ma che ha un grande rispetto per la cultura popolare, hanno un conservatorio di musica popolare, la Sibelius Academy, e c'è una grande preparazione, un grande livello tecnico, e stanno facendo delle cose interessanti. Insomma, è un mondo bello, bello vivo, insomma, più o meno a livello internazionale si trovano delle cose molto stimolanti.
Come è nato il suo incontro con il teatro e il cinema?
Ma sono stato contattato per il teatro, ho avuto la fortuna di lavorare con la compagnia Teatro dell'Argine di San Lazzaro di Savera, che io ho scoperto essere veramente un gruppo straordinario, perché sono un team affiatatissimo di varie persone che scrivono, dirigono, recitano e mettono in scena le loro opere, che è una cosa rarissima, con un livello artistico altissimo. E secondo me non hanno ancora avuto tutti i riconoscimenti che meritano, perché sono veramente straordinari. Io ho lavorato con Michela Casalboni, che è un'attrice veramente emozionante, bravissima, di altissimo livello, e che secondo me una così dovrebbe riscuotere un successo minimamente nazionale, perché la trovo veramente di altissimo livello. E poi una compagnia simpatica, con una grandissima energia. Per il cinema ho lavorato un po' di volte con Carlo Mazzacurati, che ho incontrato la prima volta per L'estate di Davide, un film che lui ha fatto per la televisione con le musiche di Ivano Fossati. Lui ha usato delle mie musiche da Un ballo liscio per un film La lingua del santo, e poi ho lavorato nel suo ultimo, L'amore ritrovato, dove faccio una scena dove suono il liscio, perché io ho fatto un po' di anni fa questo disco dedicato al ballo liscio. Tutte le volte mi coinvolgono in dei film, e serve per comunque in qualche modo recuperare questa tradizione del liscio. Io in realtà non sarei un suonatore del liscio. E l'ultimo film che ho fatto con Laura Morante, con la regia di Claudio Antonini, si chiama proprio Liscio. Però lì io gioco un po' più il mio ruolo, perché nella sceneggiatura proprio originale io ero citato di lei, una cantante di liscio che a un certo punto vuole cambiare genere, evolversi, che è un po' in qualche modo anche la mia storia musicale. E quindi viene a suonare con Banda Italiana, con il mio gruppo, e canta questa canzone Lune, che perché è la canzone del titolo del nostro ultimo CD, che tra l'altro è stata in vista per i Nastri d'Argento come migliore canzone da film. Non l'abbiamo vinto, però insomma siamo molto onorati di averlo.
Ci parli di Banda Italiana, una delle formazioni più importanti del panorama world internazionale di cui è leader. Come è avvenuto questo incontro?
Banda Italiana in qualche modo è una mia creatura, nel senso che io stavo lavorando con musicisti molto lontani dalla Toscana, e a un certo punto ho detto no, ora voglio fare un progetto più stabile, più locale, eccetera. Ho cercato dei musicisti nella mia regione, ho trovato questi tre collaboratori, che sono Claudio Carboni, Emiliano in realtà però ha restituito la pista dei sax, Maurizio Geri, voce e chitarra, Torre Bonafè, vibrafono e percussioni. E da 15 anni siamo insieme, come una famiglia. Però è un gruppo che è diventato importante nel panorama internazionale, proprio perché abbiamo suonato in tutti i più grossi festival europei e non solo, e ovunque veramente siamo sorpresi anche noi da come funziona bene, perché è un gruppo che ha qualcosa, insomma. I dischi sono andati bene, hanno fatto 3 dischi, sono usciti in Italia per l'edizione del Manifesto, e poi sono distribuiti un po' in tutto il mondo. Hanno avuto un'ottima recensione, insomma, sorprende anche noi, anche noi siamo sorpresi dai risultati di questa band, perché è una band che ha una grandissima energia dal vivo, e poi sono tutti ottimi musicisti, insomma, tutta musica originale, c'è anche una ricerca compositiva importante, è un miracolo della chimica umana.
Quali sono i prossimi progetti di Banda Italiana?
Come dicevo prima, siamo appena ritornati dal Giappone, siamo tutta l'estate in giro a suonare più o meno in tutta Europa, dalla Spagna, all'Austria, al Belgio, sono venuto per festival, saremo anche in Italia molto. Poi io mi concentrerò sull'uscita, dopo finire di registrare il mio nuovo disco solo, quello che festeggia i miei 30 anni di carriera, dove ho deciso di regalarmi un disco dove invito tutti gli amici. Ho già iniziato a registrare alcune cose, ho fatto qualche brano con Patrick Vaiano al mandolino, Marco Fada alle percussioni, e poi mi sono regalato la gioia di fare tre brani con Stefano Bollani, che è veramente uno dei più grandi musicisti che ho avuto la fortuna di ascoltare, ed è stato un bel regalo.
Grazie e in bocca al lupo per i suoi prossimi lavori.
Grazie, un saluto a tutti.
Finché luna mi vestì,
parliamo ora con un altro dei protagonisti della terza serata di Lyrics. Abbiamo con noi Nelson Machado, musicista, studioso dei ritmi brasiliani, della tradizionale bossa nova ai ritmi di tutto il Brasile, come il forró, la forcé, il maracatu e il samba reggae. Brasiliano di São Paulo, si è diplomato in chitarra classica al conservatorio Villa Lobos e all'università di San Judas Tadeu, in San Paolo. Ha studiato flamenco per diversi anni con il chitarrista argentino Julio César Peralta, membro del gruppo Raíces de América, dalla cui musica viene fortemente influenzato. È arrivato in Italia per partecipare ad alcuni corsi di perfezionamento, studiato all'Accademia Chigiana di Siena con il grande chitarrista spagnolo Narciso Yepes e si è fermato a vivere a Bologna. Si è esibito in diverse città italiane come in Slovenia, Spagna e Portogallo ed è diventato un esponente della musica popolare brasiliana, MPB, proponendo musica dei più illustri compositori, quali Noel Rosa, Pixiguinha, Tom Jobim, Chico Buarque de Holanda e Edu Lobo. È stato fondatore della formazione vocale Brazil Class con Silvia Donati, Maurizio De Gasperi, Monica Dardi e Barbara Giorgi e nell'interpretazione personale del repertorio di canzoni brasiliane il gruppo si accompagna con piccole percussioni, chitarra, flauto e piano. Nelson Machado inoltre ha lavorato agli arrangiamenti e ha partecipato come chitarrista e corista in due dischi realizzati da Franz Campi, il cantautore bolognese col quale ha composto la canzone Estrela, Rose Rose in versione italiana. Ha partecipato anche a numerose registrazioni di vari artisti italiani. Il suo nome è recentemente entrato a far parte del dizionario Cravo Albin della musica popolare brasiliana, testo di riferimento della musica brasiliana. Puoi raccontare agli ascoltatori di Radio Emilia Romagna chi è Nelson Machado?
Nelson Machado è un nuovo autore che cerca di affermarsi, di fare la sua musica, nonostante è costretto a suonare musica di tanti, è costretto, perché faccio l'interprete, faccio il musicista e quindi devo anche pagare l'affitto, quindi voglio suonare tanto, quindi faccio il ristorante, suono di tutto, però diciamo che l'obiettivo mio sarebbe fare sempre la mia musica, di comporre, di produrre musica, di distribuirla e vederla sentita, ascoltata, diffusa, che c'è molto lavoro per fare questa, per vedere questa cosa realizzata, cioè ci vuole tanta fatica in questo mondo di oggi che è tutto commerciale. Se non componiamo qualcosa di pop, di hip hop, di moderno, le majors non si interessano, le radio non suonano, e quindi faccio sempre la musica di nicchia e quindi viene apprezzata da pochi e mi accontento comunque dei piccoli mercati, però mi accontento, sono felice che ci sia gente con grande spirito che possa apprezzare la mia musica.
Come e quando è nata la sua passione per la musica?
Da piccolino è nato l'approccio con la musica. Quando ero piccolino mia madre mi ha costretto a studiare pianoforte perché andavo male a scuola, allora le professoresse le avevano consigliato di insegnarmi qualcosa di artistico, allora pianoforte. Dopo 5 anni ho cambiato, desiderato fare la chitarra. Però diciamo che nei primi anni siamo bambini, non siamo. Quando avevo 18-19 anni ho deciso di fare l'università di musica. E lì veramente avevo capito che dentro di me c'era qualcosa in più, un dono, una cosa da sfruttare. Ero consapevole della fatica che sarei andato incontro, delle difficoltà di fare l'artista in un mondo di business, no? È più facile fare il dentista, diciamo.
Cosa l'ha portata dal Brasile a Bologna? Bologna ha condizionato un suo percorso artistico?
Mi ha condizionato sì, perché diciamo che sono cresciuto molto assieme ai musicisti di qua. Io, nonostante suonassi già musica brasiliana in Brasile, facevo di tutto in Brasile, facevo musica classica, facevo flamenco, facevo jazz, ero ancora un giovane incerto, pronto a tutto, ma non avevo chiaro dentro di me che tipo di musica sarebbe la mia musica ideale, no? Ho trovato a Bologna tanti musicisti appassionati di musica brasiliana, quindi ho dato un valore molto più grande a questa musica e sicuramente mi ha condizionato tanto. E, perché sono venuto a Bologna? Perché nell'88 a Bologna c'era un club, si chiamava Brasil Club, in via Gian Bologna, via Massarenti. Cioè, non sono venuto apposta, ero ospite di un amico e lui suonava in quel club e mi ha messo a suonare assieme a lui. E poi di lì è nata la passione per Bologna e ho visto che c'era lavoro, c'era la possibilità di lavorare. Mi spostavo sempre in là il mio ritorno per il Brasile e mi dicevo, vabbè, dai, prossimo anno torno. Avevo sempre una chitarra e una valigia. Oggi la lavatrice, il frigorifero, il tavoletto, e diventa più difficile, ingombrante.
Ha studiato flamenco con il chitarrista argentino Julio César Peralta. In qualche modo la sua musica e la sua personalità hanno influenzato la sua formazione artistica e musicale?
Quando ero giovane seguivo tante tendenze diverse, dal jazz al flamenco. Il flamenco, io sono spagnolo, ho i nonni spagnoli, quindi ho una forte influenza a casa, sentivo, ho sempre ascoltato molto flamenco. Non perché i miei ascoltassero, perché mi è venuta proprio la passione del flamenco, conoscendo tanti musicisti e poi suonando assieme a Julio César, lui suonava con musicisti veramente bravi, era già un musicista affermato, quindi per me faceva curriculum, era seguire i suoi concerti, e lui ha fatto tournée in tutto il mondo. Suonato anche con Paco de Lucia, lui, quindi per me era una grande scuola e io facevo il secondo chitarrista, no? Lui faceva l'improvviso e tutto, io facevo quelle ritmiche. Io direi che mi ha aiutato molto in tutto ciò che faccio oggi, tecnicamente, a livello chitarristico, il flamenco prepara molto. Cioè è diverso dalla chitarra classica che è più pulita, se lavori il suono, l'interpretazione, no? Il fraseggio. Cioè, e la chitarra flamenca è invece più sanguigna, più tosta. Quindi abbinato una cosa all'altra, direi che mi ha aiutato un po' nella mia formazione musicale.
Il suo nome è recentemente entrato a far parte del dizionario Cravo Alvin della musica popolare brasiliana, che è il testo di riferimento della musica brasiliana. Che cosa prova a leggere il suo nome in questo prestigioso dizionario?
Mi fa spavento delle volte. No, sai, il fatto di aver realizzato un bel disco e che una mia amica di Rio de Janeiro, conoscendo il disco e conosceva la Tapajós, che è una delle scrittrici che ha realizzato questo dizionario, è stato un lavoro lunghissimo, di tanti anni, e le ha fatto sentire il mio disco, e le ha raccontato le storie, il mio percorso. Sono stato subito contattato, che era valido il lavoro e perché no, c'era posto anche per me. Peccato che sono state fatte due edizioni. La prima edizione anche con dei CD, cioè la seconda senza i dischi, solo il documento cartaceo, cioè il libro. Vabbè, comunque, io sono venuto dentro la seconda edizione. Hai anche una edizione online, cioè la edizione online con più autori ancora.
Qual è per lei il rapporto tra la sua musica e la sua terra, il Brasile?
Segue gli elementi della tradizione, cioè segue la ritmica brasiliana, la struttura della musica popolare brasiliana. e i testi, che non sono miei, di questo album qua, i testi sono di Leo Nogueira, un autore che abita a São Paulo, è sposato con una giapponese, questa sua moglie è una cantante e fa tournée sempre in Giappone e ha portato il mio disco là, il mio disco vende tanto in Giappone perché Leo Nogueira in un modo o in un altro ha fatto questa cosa qua. I testi, sarà stata una cosa molto spirituale, però lui ha colto veramente ciò che sentivo nella musica, ha capito il senso della musica, quel momento che passavo, era un momento di perdita, un momento molto triste per me, io ho avuto un incidente stradale anche, era un periodo difficile per me. E lui ha capito, e ci sono quattro canzoni direi che parla di quel momento lì, ma senza che ci fossimo messi d'accordo. Cioè, perché io di solito o metto io, cioè normalmente no, io preferisco che la musica o sia strumentale, che è una cosa bellissima, oppure se viene dato un testo che sia un poeta a farlo, non bisogna parlare che il gelato è buono, che in piazza sono gli uccellini, cioè bisogna, secondo me, io delle volte non mi sento la persona adatta per mettere un testo a una musica così bella che era quella lì, allora ho preferito fare così.
Ci parli un po' dei suoi lavori musicali?
Questo disco qua, ultimo perché è un disco mio, e questo disco brasiliano si trova online su iTunes, brasiliano di Nelson Machado. Nel frattempo, dopo di lui, sono nati altri due CD, due dischi di un produttore di Macerata, che è Paolo Piangiarelli, padrone della Philology Records. Lui fa jazz e lui è anche un impresario e mi fa suonare, quindi lui voleva che io avessi un disco con la sua etichetta. Avevo già questo disco pronto, che non era suo, quindi lui ha voluto che facessi un altro, e siamo andati in studio. Mi ha preso così di improvviso, nel senso che mi ha detto: guarda che fra 15 giorni ti chiamo, andiamo in studio. Allora mi ha chiamato qualche giorno prima, siamo andati in studio la mattina, e io la mattina non sono mai pronto, vabbè. Comunque abbiamo fatto 30 canzoni la mattina, chitarra, voce, e lui ha diviso in due dischi, uno solo con pezzi miei, con pezzi del primo CD che si chiama Illuminado e pezzi del secondo che è brasiliano, e l'altro disco solo con pezzi di Tom Jobim, Chico Buarque d'Olanda, Dorival Caymmi, cioè i grandi brasiliani. Si chiama Jobim e Outros, questo qua, e l'altro con pezzi miei si chiama De Letra, che vuol dire quasi subito.
Cosa c'è nel futuro di Nelson Machado?
Io sto studiando pezzi nuovi, sto componendo, sto lavorando dei pezzi. Io sono lento, cioè non ho il compromesso quando sono a casa discografica che devo fare un disco ogni anno, no? Cioè faccio quando sono pronte, sforno, cioè sto lavorando e ci sono già tante canzoni, sarà difficile sceglierne le adatte a un disco, ce ne sono già tante.
La ringraziamo.
E vi ringrazio della possibilità di farvi raccontare le mie storie. Grazie.
Dunque.